esami specifici, la villocentesi. Già dopo i 35 anni, ma se c'è qualche dubbio anche prima, io suggerisco questo esame molto importante, perché ci consente, deve essere fatto da persone molto esperte evidentemente, e ci consente di vedere innanzitutto se ci sono anomalie cromosomiche. La più conosciuta è la sindrome di Down, quando noi abbiamo 47 cromosomi invece che 46, ma abbiamo anche altre sindrome importanti, che possono essere la sindrome di Turner, Klinefelter, insomma non so elencarle, che noi possiamo valutare immediatamente, ma grazie a una villocentesi fatta bene, all'analisi genetica, possiamo anche fare valutazioni sulla fibrosicistica o altre malattie.
È un esame invasivo questo, professoressa Graziottini?
È un esame invasivo, certamente, cioè noi dobbiamo entrare alla pancia e andare con un ago appropriato, con un trocar, a prelevare un pezzettino di tessuto di villo coriale della quella che diventa la placenta, e questo ci consente però una diagnosi molto precoce, e se ci sono malformazioni importanti, anomalie cromosomiche importanti, l'interruzione di gravidanza viene effettuata all'interno del terzo mese, quindi ancora in una fase gestazionale in cui la decisione è certamente pesante e traumatica, ma l'espletamento dell'interruzione non è così drammatico come invece succede quando noi ritardiamo la diagnosi facendo la amniocentesi, che facciamo verso la 16ª settimana, mentre la villo è tra i 10 e 12 settimane di gestazione, e quindi poi se si arriva a prendere una decisione di interruzione si arriva a ridosso della 20ª, il che diventa praticamente un mini parto della donna, ed è una decisione di una pesantezza emotiva, certo, etica e anche fisica veramente molto molto maggiore.
Professoressa Graziottini,
ma la villocentesi, ecco, è di andare prima.
Ecco, la villocentesi esclude poi l'amniocentesi, oppure poi è un esame che deve essere comunque fatto?
No, dottoressa, lei quando ha una villocentesi ha già esaurito tutta la diagnostica importante che lei può fare, sia dal punto di vista cromosomico, sia dal punto di vista delle principali malattie genetiche. Quello che va detto con molta chiarezza è che noi facendo una villocentesi o anche una amniocentesi non escludiamo tutti i problemi, cioè io un labbro leporino, per dire, o un piedino torto, o una sopranumerale, diciamo un dito in più, ecco, sulla mano, sul piede, non li escludo, escludo le grandi malattie cromosomiche e le principali malattie genetiche come la mucoviscidosi o la fibrosicistica, che noi oggi siamo in grado di escludere con gli esami che possiamo dare. Poi l'ecografia ci consente di vedere i cosiddetti soft markers, delle piccole alterazioni, ma anche lì dobbiamo fare attenzione anche a chi ci comunica questa piccola alterazione, perché tante volte queste piccole anomalie che vediamo con l'ecografia poi nella realtà si rivelano essere un nulla di fatto, ma comportano che cosa dal punto di vista emozionale? Questo è un dato cui tengo molto. Quando la donna, noi diciamo che c'è una alterazione, la donna giustamente ha e comprensibilmente una situazione di angoscia, di paura, di panico, e che cosa vediamo da un punto di vista psicologico? Che il processo di attaccamento affettivo che già in gravidanza si crea tra la mamma e il suo piccino viene ad essere bloccato, come se venisse congelato, perché emotivamente la mamma non va più avanti quel processo di sogno, di dialogo con il vicino, di fantasie sul bambino, perché ha paura che ci sia un'alterazione tale di dover prendere magari una decisione di interruzione. Questo bloccare inconsciamente o consciamente il processo di attaccamento ci pone poi dei problemi anche dopo la nascita, perché in qualche modo c'è stato un percorso di attaccamento affettivo, di amore, di visualizzazione, di percezione del bambino come proprio, che è stato ferito, che è stato interrotto, e questo può per esempio aumentare la vulnerabilità alle depressioni postpartum. Quindi attenzione, questo è un dato anche per gli ecografisti, quando c'è una piccola anomalia, al modo con cui noi la comunichiamo alla mamma, perché c'è un modo di dirlo che ci porta all'attenzione, ma non congela il processo di attaccamento, e ci sono dei modi drammatici di dire le cose che mettono la donna in un panico totale, che poi per recuperare questa situazione di paura, e magari poi in effetti non era niente di che, creiamo più problemi dal punto di vista psicologico che quelli che in realtà comporta la piccola alterazione che poi rientra magari nella norma ad un dato morfologico ecografico.
Sempre molto importanti anche questi suggerimenti di natura psicologica nel rapporto medico-paziente, soprattutto per questo settore così delicato, che comporta un coinvolgimento emotivo e psicologico sicuramente molto forte. Poi ascoltavo con piacere la libertà con cui la professoressa Graziottin ci racconta di queste tecniche. Perché parlo di libertà? Perché sappiamo bene, inutile nascondercelo, che ci sono colleghi della professoressa Graziottin in Italia che per motivi di coscienza non indicano queste strade di controllo precauzionale ai propri pazienti. Però io, indipendentemente dalla libertà di ogni medico di fare quello che vuole, giustamente, io credo che ci debba essere una libertà di scelta nel paziente, cioè se percorrere quella strada oppure no. Tenerla nascosta, l'altra strada, l'alternativa, non lo ritengo giusto. Dare invece la libertà di scelta, cioè non imporre né l'uno né l'altro percorso, credo che sia fondamentale, no, professoressa?
Assolutamente, io credo che l'educazione, l'informazione, il dare tutti gli strumenti, parlando in modo semplice, in modo che indipendentemente dal livello culturale, le persone possano comprendere bene le opzioni, come lei diceva giustamente, i bivi che si pongono davanti e poi in serenità, in coscienza, condividendo il percorso decisionale sia all'interno della coppia sia col medico di fiducia, fare tutti quei passi che in coscienza, fin da prima della gravidanza, come abbiamo sottolineato, ci consentono di dire: ho fatto il meglio del possibile, quello che sarebbe ottimale in Italia, a New York, nei centri più prestigiosi del mondo. Una volta che ho fatto tutto quello che potevo fare in coscienza, dal controllo del peso, gli esami preconcezionali, la vitamina B9, tutto quello che è ottimale oggi per quello che sappiamo, a quel punto poi mi metto serena, faccio i miei monitoraggi, faccio eventualmente la mia villocentesi e poi però il percorso deve essere sereno perché, ripeto, accanto a una gestazione biologica c'è un grembo psichico e questo grembo psichico in cui noi accogliamo il bambino dentro di noi è del pari importante. Quindi questo rapporto medico-paziente, medico-donna, medico-coppia è fondamentale per aiutare a far crescere in parallelo e in uguale armonia quello che è il grembo biologico con un bimbo sano, ma una donna anche in piena salute, e un grembo psichico che lo sappia poi accogliere come coppia, attenzione, non solo come mamma, perché quando la coppia genitoriale ha percorso insieme i 9 mesi, si pone poi di fronte al bambino con quell'equilibrio in grado di dargli non solo la certezza di essere amato dalla mamma, ma di avere un papà che lo ama del pari e che è responsabile di questo bambino, comunque e quale che sia il destino della coppia.
Potete far riferimento direttamente alla professoressa Alessandra Graziottina attraverso il suo sito, che è aperto anche un forum, naturalmente, per chi volesse fare delle domande, alessandragraziottina.it. Io la ringrazio, professoressa Graziottina, ricordando che Alessandra Graziottina dirige il Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati a Milano. Grazie come sempre, professoressa, buon lavoro.
Grazie a voi, è sempre un piacere parlare con voi.
Anche per noi, buongiorno.